Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Alessandro Giuli, condirettore del quotidiano Il Foglio, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci. Prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 tutti gli sms che ci state inviando, e sono tanti. Anzi, ne leggo già uno di Lucia da Casale Monferrato, che dice: «Dottore Giulio, ma di che si stupisce? Parlo dei fatti di Sanremo. Abito accanto agli uffici ASL di Casale Monferrato. Qui timbrare e uscire per andare al bar, a fare la spesa o cercare parcheggio è la norma per alcuni, non tutti, i dipendenti». Testimonianza di Lucia da Casale Monferrato, di cui lei si assume la responsabilità, ma insomma che magari sarebbe bene girare a chi di dovere. Mentre Giulio da Torino: tanto rumore sulla salute del Papa, ma circa un anno fa lui stesso disse che non avrebbe avuto una vita lunga e tutti si chiedevano il perché di tale dichiarazione. Bravo Giulio, è vero che sembrava provocatoria quella frase di Bergoglio, e in effetti vabbè, prendiamo la prima telefonata. Pronto?
Sì, signor Giulio, buongiorno.
Buondì.
Il dottore, la chiamo da Brescia. Sulla notizia di Sanremo, che ha secondo me vari livelli di lettura, le propongo il mio.
Sì.
Un terzo dei dipendenti del comune, a quanto pare, sono anni che non lavorano.
Sì.
Da quello che si legge, ma servivano a qualcosa? Il comune funzionava comunque. Quindi, da questo punto di vista, licenziamoli non per danno erariale, licenziamoli per inutilità. Non servivano, perché se il comune comunque andava avanti, nonostante la loro assenza, vuol dire che il numero dei dipendenti di questo comune era enormemente sovradimensionato. Se lo immagina lei un'azienda che ha un terzo dei dipendenti più del necessario? Siamo in periodo di tagli della spesa, ma tagliamo queste spese inutili.
Sì.
Queste sì che sono spese inutili. Abbiamo un sacco di gente che non ha mai lavorato, vuol dire che non è mai servita, perché a quanto pare gli altri due terzi andavano avanti lo stesso, tranquillamente,
certo,
senza di loro.
Oh, grazie Salvatore da Brescia. Il mio punto di domanda è sull'avverbio tranquillamente. Cioè, preferirei prima di licenziarli, sicuramente se sono assenteisti devono pagare, non so in che forma, ma senz'altro devono pagare, perché il fatto ha un rilievo penale oltre che amministrativo. Sul tranquillamente non lo so, magari prima darei un'occhiata ai questionari, se ci sono, rivolti alla cittadinanza di Sanremo, circa la efficacia, la sveltezza o meno delle procedure amministrative del comune. Cioè, prima chiederei, per essere più chiaro, ai cittadini: siete contenti di come è gestito il comune? Quali sono i vostri tempi di attesa per un certificato o quant'altro? Fatto questo, poi si ragiona sulla razionalizzazione. Certo è che quel terzo è scandaloso. Aggiungo una riflessione che facevo tra me e me, non solo tra me e me, ieri sera, vedendo, diciamo, sui TG e sui siti le notizie che stavano uscendo. Se tutto questo accade a Sanremo, non solo perché Sanremo è Sanremo, come ha scritto Gramellini nella sua rubrica di oggi sulla Stampa, ma se accade a Sanremo, cioè in un posto che ha un'importanza culturale, un'importanza, sì, insomma, anche una ricchezza autentica dal punto di vista economico, ma è salvabile un paese in cui certe cose avvengono a Sanremo? Cioè, nella descrizione terrificante che si fa di un'Italia a due velocità, con un meridione che dovrebbe essere, diciamo, il ricettacolo di tutto il clientelismo possibile dell'inefficienza, uno poi scopre che a Sanremo un terzo di questi andava a fare canottaggio, perché c'era pure uno che faceva canottaggio, l'ho visto nelle immagini. E insomma, non lo so, mi sembra una cosa stupefacente. Prendo un'altra telefonata, poi facciamo una carrellata di messaggini. Pronto?
Buongiorno, sono Nicola, chiamo da Brescia.
Salve.
Volevo fare una riflessione anche io su quello che è successo a Sanremo.
Oggi Brescia si è svegliata polemica e analitica, diciamo, su Sanremo. Bravi, prego Nicola.
No, volevo solamente far notare che queste cose non succedono nel settore privato, perché nel settore privato c'è una legislazione completamente diversa che se un dipendente commette tre sciocchezze, tre mancanze, riceve tre lettere, alla terza lettera può essere licenziato. E quindi quello che io volevo far notare era che secondo me si potrebbe risolvere nel giro di poco questa situazione potendo usare degli incentivi per chi lavora bene e al contrario delle punizioni per chi non lavora bene. E invece purtroppo i dipendenti pubblici fanno quello che vogliono perché sanno che non hanno alcun tipo di sanzione. E se mi permette di chiudere, Sanremo non è forse la città che ha dato i natali al famoso ministro che aveva la casa a sua insaputa? Mi sbaglio?
No, si sbaglia. Non è arrivederci. Esiste però anche nel mondo della pubblica amministrazione la possibilità di intervenire per inadempienza, cattiva condotta. Cioè, non è che il mondo della pubblica amministrazione sia libero da qualsiasi norma e disciplina, no? Il problema è come vengono applicate delle regole che esistono e come evitare che si creino delle isole di libertà che sono, un esproprio che i cattivi dirigenti o i cattivi funzionari fanno alla loro funzione, alla funzione di lavoro pubblico. È vero che nel mondo, delle società private è più snella la procedura e anche più acuto il controllo. Bisogna dire che adesso nei decreti delegati del Jobs Act e penso anche nella riforma Madia della pubblica amministrazione, il governo si è posto il problema di rendere molto più forte e perfino invasivo il controllo sugli orari di lavoro. Pensate alla polemica sulle telecamere che dovrebbero controllare, sorvegliare i dipendenti, e i sindacati ovviamente si sono molto alterati e ne è uscita fuori poi una mediazione. Insomma, c'è un tentativo, a volte perfino esagerato, di riformulare completamente il sistema della pubblica amministrazione. Vedremo, ci sono grandi aspettative sul disegno di legge Madia, vedremo che succederà. Prima di trapiantare tutto ciò che vige nel mondo delle società private, sarebbe magari più utile applicare bene ciò che già c'è nel sistema della pubblica amministrazione. Vediamo un pochino dei vostri messaggi. Ce l'avete tutti con Ferrara, per quel suo pezzo, che invece è interessante, che demistifica davvero forte Ferrara. Infatti, far credere che è nato un complotto serve a rafforzare la presunta vittima. No, questo non è poi così polemico. Il fallito attacco a Papa Francesco sarà l'occasione per fare pulizia anche in Comunione e Liberazione, scrive Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino. E chi lo sa, CL però è una cosa diversa, non è un movimento fideistico, con degli addentellati dappertutto, ovviamente, con una specie di corazzata chiamata poi Compagnia delle Opere a sostegno finanziario, però non è che fa parte della curia e non penso che c'entri niente, né che debba essere bonificata perché è responsabile di questo, come dice Bernardo, fallito attacco. Insomma, se poi vogliono bonificarla, la bonificano quelli di CL, ma non penso che si possano legare le due cose. Poi c'è un altro, questo è nostalgico, lo leggo con la lacrimuzza. In Albania ci stava bene Enver Hoxha, con lui niente disoccupazione e fughe forzate per la sopravvivenza. E vai così, un po' di amarcord ogni tanto ci vuole, no? Anche per alleggerire. Caro Giuli, ma non sarà che è Ferrara a prenderci per scemi? Il concetto di notizia e orologeria ce lo siamo inventati noi complottisti? No. No, adesso dico un'altra cosa antipatica, però a sostegno di Ferrara. Allora, se c'è la notizia orologeria, bisogna anche dire che esiste pure la sentenza della magistratura orologeria. E qui squaderniamo un abisso su tutti i grandi difensori di Berlusconi sulle sentenze orologeria o sulle indagini orologeria che hanno punteggiato la sua brillante, anche se adesso non propriamente scintillante, carriera di statista o aspirante tale. Una nuova telefonata, così mi taccio. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buondì.
Sono Andrea Moretto. Io vi ho chiamato.
Da dove? Da dove?
Ah, da Ivrea, da Ivrea.
Da Ivrea.
Allora, io ho chiamato per quanto riguardava l'articolo che appunto che aveva fatto accenno sul discorso di rieducare le persone del comune dentro le scuole.
Mm.
Ecco, il discorso mio è che a mio avviso prima andrebbero rieducati gli insegnanti stessi. Io sono un insegnante, insegno a un pubblico adulto, ok? Vengo mandato in giro un po' per l'Italia a fare dei corsi di aggiornamento oppure insegnare appunto e preparare per il mondo del lavoro alcune persone.
Sì.
Mi rendo conto dei grandissimi problemi che ci sono tra quello che viene insegnato in certe realtà scolastiche rispetto al mondo del lavoro. Cioè, io insegno disegno meccanico, lavorazione di macchine, utensili tradizionali, eccetera. Vedo che nella realtà come vengono educati i giovani d'oggi, oppure anche persone che poi sono prossime a entrare nel mondo del lavoro, come sono completamente non qualificati, non hanno una reale preparazione. Gli insegnanti stessi, alcuni mi è stato anche riferito, si improvvisano, come ad esempio insegnanti di disegno meccanico, insegnano cose che non stanno nella realtà. Non voglio fare di tutta l'erba un
fascio. Beh, hanno un'abilitazione però per fare, cioè non è che si diventa docente di disegno meccanico così.
Beh, oddio, con me quello che è stato detto è che c'era un ingegnere, adesso forse un architetto, è un meandro di quello che mi è stato detto, che questa persona qua si è, tra virgolette, improvvisata a insegnare disegno meccanico.
Sì.
E ha formato tantissime persone, però completamente senza le reali basi del disegno meccanico, senza ad esempio insegnare ciò che è la tolleranza geometrica, dimensionale, eccetera, cioè proprio il cuore pulsante del disegno meccanico.
Sì.
Quindi abbiamo degli insegnanti ad oggi che non sanno quello che insegnano. Quindi prima di educare le persone, portare le persone dentro le scuole, secondo me bisognerebbe prendere gli insegnanti, ficcarli dentro un'azienda, lavorare per un anno secco nella reale appunto realtà aziendale, allora poi dopo potranno veramente preparare le persone al mondo del lavoro.
Va bene, grazie Andrea Moretto da Ivrea, una testimonianza che come tale la prendiamo. Non so se poi uno debba per forza deportare i docenti al lavoro per qualche tempo. Abbiamo cominciato con Enver Hoxha, mo deportiamo i docenti, non so dove andiamo a finire oggi, finiamo con Pol Pot se non stiamo attenti. Comunque sì, è chiaro che la formazione dei docenti è come dire il prerequisito perché la scuola possa essere definita tale, cioè un luogo di insegnamento. Detto questo, Serra ovviamente era paradossale, no? Michele Serra, quando diceva più che la galera la scuola, insomma, o più che i domiciliari, va? La scuola per reimparare. Cioè, Serra dice una cosa intelligente, perché cerca di spiegare che il problema non è tanto la malversazione e il paragolismo in sé, ma il paragolismo in me. E cioè, il problema è antropologico, cioè piano piano c'è stato uno slittamento di senso anche nella percezione, l'autopercezione degli italiani, che si sono, come dire, talmente identificati con un tipo umano diciamo pigramente incline al non rispetto delle regole, che ci siamo assolti da questo, un po' tutti abituati, magari abituati anche a criticare, no? A dire vedi che succede a Sanremo, però con un fondo di sensazione di essere in fondo un po' tutti così, e soprattutto nella prassi più che nell'autopercezione, poi alla prova dei fatti. E lui dice, insomma, va bene la punizione, ma qui c'è un problema proprio di pedagogia, di insegnamento e di riformulazione di se stessi. La cosa riguarda un po' tutti, cioè quando Serra dice ma è casta o è popolo italiano, pone un interrogativo interessantissimo per capire se veramente è un problema di classi dirigenti, anche perché poi questi non erano classe dirigente in larga parte, oppure è proprio un problema di, come dire, tratto caratteristico di un popolo. Questo è ancora più inquietante. E leggo uno dei vostri messaggi che dice: i veri responsabili a Sanremo non sono i dipendenti ma i dirigenti, a partire dal sindaco che hanno messo di controllare. Ora io non so se il sindaco abbia delle responsabilità amministrative precise o messo controllo, però sì, il problema sono anche i dirigenti, non c'è dubbio. C'è la vecchia questione rimasta un po' insoluta, senza un punto fisso, sul fatto che in linea di massima, dal punto di vista sociale, le classi meno alte tendono a imitare le consuetudini di quelle più alte, no? Un tempo c'era l'aristocrazia e sul tenore, il modello di vita dell'aristocrazia si è modellato quello della borghesia. Così, la sto facendo molto molto semplice. E oggi è chiaro che un funzionario pubblico, se vede un dirigente strapagato e inefficiente, pensa che in questo vicolo cieco e buio si possa trovare un po' di spazio anche per farsi gli affari propri, se lo fa il capo. Questo è vero, però Serra va più in profondità, secondo me, perché parla proprio di un tratto antropologico che ci riguarda ormai indistintamente, che non siamo più capaci nemmeno di chiamare casta. Allora c'è un altro messaggio: ma il sindaco di Sanremo non si accorgeva, anche Laura, ma i dirigenti di Sanremo non sapevano niente, hanno raggiunto i loro obiettivi. Ecco, la domanda di Laura è quella che io rigiro ai due radioascoltatori di Brescia, insomma. Hanno raggiunto i loro obiettivi poi? Perché se li hanno raggiunti, ha ragione Salvatore da Brescia, che diceva se questi poi andavano bene. Però, insomma, la girerei anche ai cittadini. Una nuova telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Stefano Zanini e chiamo da Udine, la mia città, agli onori delle cronache per l'arresto dell'imprenditore Vidoni, un imprenditore udinese con un'impresa cotta e stracotta già da molti anni, che aveva appena vinto un appalto da 11 milioni di euro assegnatogli dal comune per la costruzione di un megaparcheggio in territorio comunale. Ma la mia telefonata riguarda un'altra cosa. Alcuni giorni fa il GR3 ha dato la notizia della creazione dell'associazione La Vitali da parte di intellettuali, esperti dell'arte, della cultura internazionale.
Mi ripete il nome dell'associazione? Così
lo... Love Italy, una notizia
perfetto.
Data al GR3 tre giorni fa.
Sì, sì.
Secondo me molto interessante. Questi amanti stranieri, esperti, anche per salvare il patrimonio storico, artistico, architettonico del nostro paese, a partire dal sito archeologico di Pompei, definito fra i più prestigiosi e importanti del mondo.
Sì.
Allora, chiaramente in Italia non c'è solo Pompei, io volevo parlare del centro storico della mia città, Udine, una città che ha 1000 anni, ci sono palazzi del 1200, del 1300,
sì,
no?
Sì.
15 anni fa il comune ha avuto la bella idea di organizzare e promuovere il progetto di ammodernamento del centro storico cittadino e sono entrate in gioco le ruspe e sono saltati arredi urbani di più di un secolo fa, sono stati demoliti palazzi. Tutto documentato fotograficamente, gli archivi del comune, gli archivi cittadini non mentono. Sono stati stravolti interi edifici del 600, del 700, sono state rifatte facciate, parziali demolizioni, rimossi elementi architettonici importanti per anni e anni e anni e il progetto è ancora attuale. Per cui c'è una distruzione continua, lenta ma inesorabile di quello che è il patrimonio e la storia del mio territorio. E 3 anni fa addirittura si è aggiunto una nuova perla da parte dell'amministrazione pubblica comunale. Il centro storico non è più chiamato centro storico dalle autorità, ma centro commerciale naturale. Che sono dei neologismi che fanno. No, guardi, è tutto scritto sul Messaggero Veneto, sono atti pubblici. Allora lei capisce.
Ma che vuol dire centro commerciale naturale?
Cosa vuol dire?
Cioè,
allora,
come la spiegano
sta cosa? Siccome Udine è diventata una città morta a causa del degrado urbanistico, cioè Udine stanno chiudendo tutti a causa del fortissimo degrado urbanistico del territorio.
È una città ricca, Udine.
No, era.
No,
io
no.
Sono un imprenditore della città, io lavoro in città da 35 anni, signore, in pieno centro storico. Udine è vuota, è un deserto. La provincia di Udine ha uno dei record europei per concentrazione di centri commerciali. E si sta costruendo ancora, si stanno costruendo centri commerciali e supermercati in piena città per volontà comunale. Udine è invasa da una nuova colata di cemento. E per di più, nel silenzio della sovrintendenza, ci sono delle manomissioni importanti da capelli dritti di patrimonio storico architettonico. Nel silenzio. silenzio dei miei colleghi cittadini. Questa è la nota che vorrei segnalare in blu e che mi duole di più.
Grazie.
E con questo lascio le sue considerazioni e la saluto.
Grazie, la saluto anch'io per questo fermo, lungo e cortese esposto di denuncia, perché Stefano da Udine ci ha fatto un ritratto mostruoso di una situazione che veramente non mi aspettavo, anche se conosco Udine, ma diciamo conosco un'altra città evidentemente, anche perché è una città vista un po' di anni fa ormai. Allora, due mi sembrano i punti focali della riflessione di Stefano. Una è la trasformazione della città dal punto di vista di una pretesa volontà, che in realtà è una velleità illusoria, di ammodernamento attraverso colate di cemento e interventi su monumenti storici. Qui la domanda è: che cosa fanno le soprintendenze che sono deputate a tutelare tutto questo? Nella riforma dei beni culturali fatta approvare da Franceschini, da ministro Franceschini, ministro della cultura, c'è una distinzione ormai ferma tra musei e soprintendenze, cioè le soprintendenze non si devono più occupare di stanze, sale con custodi, devono guardare di più al territorio e controllare che non avvengano le cose che secondo Stefano stanno accadendo a Udine e addirittura da 15 anni, insomma. E questo è un punto essenziale. Dopodiché esistono varie teorie sul restauro. Io adesso non vi annoierò su questioni che sono dibattute dalla fine dell'Ottocento, addirittura su fin dove possa arrivare un restauro, perché poi i restauri non è che non servano, anche e soprattutto per gli edifici storici. È chiaro che dipende dai materiali e dalla reversibilità del restauro che ne qualifica, diciamo, la sua efficacia, no? Perché un restauro deve essere reversibile, soprattutto su materiali antichi. Però, insomma, mi pare di aver capito che lì sta succedendo qualche cosa che ha a che vedere col secondo punto focale dell'esposto denuncia di Stefano da Udine, e cioè la proliferazione di centri commerciali in una dimensione cittadina relativamente piccola, perché Udine non è una città grande ed è una città d'arte ed è una città storica in cui irrompe un certo modo di fare imprenditoria commerciale che non è che sia vietato o non auspicabile, che qui nessuno, o almeno non io, farà, come dire, la denuncia o la convenzio ad excludendum dei centri commerciali, però è evidente che in un centro storico di una città piccola è già provata evidentemente dalla crisi, non sembra dal punto di vista sociale e paesaggistico e architettonico la soluzione migliore quella di introdurre più centri commerciali che in realtà, diciamo, paesane o municipali più piccole in genere sono collocati giustamente e sanamente in periferia. Per periferia intendo in paesi con 2000 abitanti 300 metri, 500 metri al centro storico, e non è il caso di Udine che ha molti più abitanti, ma insomma diciamo che è consuetudine porsi dei problemi urbanistici in città storiche che insomma tesi alla salvaguardia dell'identità urbanistica di una città. E però qui c'è anche una questione sociale ed economica evidentemente, perché il centro commerciale è il segno, come dire, di un forse di un impoverimento, forse di una insufficiente collocazione sul mercato di realtà artigianali che invece sono effettivamente l'unità di misura della qualità e dell'identità di un paese, di una regione, di una provincia, di una nazione. E comunque questa è la situazione che ci ha descritto Stefano da Udine. Io torno un po' ai vostri sms, vediamo un po'. La cassa di questi ultimi 20 anni ci ha insegnato a non rispettare le regole. Chi le rispetta molto spesso passa per sfigato. Scusate l'espressione, dice Michela. No, sfigato si può dire, non è neanche, cioè è un termine che rende bene l'idea. E la cassa ci ha insegnato a non rispettare le regole. La cassa siamo noi, anche noi siamo cassa. Ogni volta che ci comportiamo in modo incivile e inurbano, ci assimiliamo alle persone che non ci piacciono e che chiamiamo casta. Quando siamo incivili, quando non facciamo la raccolta differenziata come dovremmo, quando accettiamo un parcheggio un po' paraculo, tutto è per atteggiamento mimetico riconducibile a qualcosa di sbagliato e che designiamo casta. E comunque ha ragione, poi è chi deve dare l'esempio che innanzitutto dovrebbe evitare di abusare del proprio potere. Concordo e sintetizzo affermando che il popolo italiano è irrecuperabile, dice Mario. No, questo no, irrecuperabile speriamo di no, insomma. Però è sicuramente molto molto malconcio da vari punti di vista. E Imperia è la città di Scaiola. Sì, io non l'avevo detto perché poi sono passato oltre. Marina Benaglia, per rispondere a una considerazione di un precedente radioascoltatore, ci ricorda che è Imperia la città di Scaiola, Sanremo è in provincia di Imperia, ma insomma non è proprio la stessa cosa, non penso c'entri niente. Una nuova telefonata, pronto?
Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Silvana, la chiamo da Montalcino, dottor Giuli.
Sì.
Chiamo a proposito del tema pensionati che vanno all'estero, però mi permetta una fulminea digressione nella telefonata precedente, perché centro commerciale naturale è un'addizione europea che corrisponde a una linea di finanziamenti e dentro questa mia frasetta,
vedi che c'era qualcosa che non capivo, prego,
ecco, dentro questa mia frasetta sta un po' come dire la chiave per leggere che cosa sta succedendo in molte città d'Italia.
Sì.
Centro commerciale naturale, e naturalmente siccome i nostri amministratori non sono tutti persone avvertite e coltissime e amanti del proprio paese,
sì,
chiaramente impiegano i fondi per fare, usando l'understatement, direi delle sciocchezze.
Mm-hmm.
Bene, no, io volevo parlare dei pensionati che vanno all'estero, non tanto, io mi scusi se magari sbaglio dicendolo, ma io ho sentito leggere
sì,
da un articolo che i pensionati vanno all'estero perché all'estero ci sono dei luoghi dove la vita costa meno, ed è vero.
Sì.
Ma soprattutto,
e anche dove non si paga,
siccome sono pensionata anch'io e sono stata a suo tempo,
sì,
ma dai, perché non andiamo a vivere qui, non andiamo a vivere là, vanno all'estero soprattutto perché all'estero la pensione viene tassata in modo meno iniquo,
è vero,
si è tassata in Italia, che viene in Italia la pensione a differenza di tutti gli altri paesi, per cominciare dalla Svizzera, la pensione viene tassata come se fosse un salario, uno stipendio, mentre
sì,
altrove non è così.
Mm-hmm.
Ma io vorrei però sottolineare come in questo paese, che è diventato un paese di ragionieri, cioè di gente che fa solo i conti con i numerini per vedere quanti soldi si mette in tasca questo, quanti soldi mi metto in tasca io, nel lasciare che la gente, che i vecchi, che i pensionati, tra l'altro pensionati con pensioni magari un pochettino più sostanziose di quelle minime,
sì,
vanno all'estero, pensi che perdita per il paese, in cui i pensionati, noi pensionati siamo considerati come una specie di parco buoi di inetti che speriamo crepino presto, che così si risparmia, ma siamo un pozzo di conoscenza, di saperi,
certo,
di esperienze,
certo,
che non viene, che nessun governo finora, a cominciare dal governo del non compianto Monti, ha pensato di mettere a frutto. Santo Dio, ce l'hanno insegnato tanti, a me l'hanno insegnato nel rito di lavoro. Ci sono degli aspetti.
Silvana, dobbiamo un po' stringere perché ci stanno sfuggendo via dei minuti preziosi, e la testimonianza di Silvana è chiara e limpida. Io non sono andato avanti nella lettura dell'articolo di Ettore Livini, perché era quello l'articolo a cui si faceva riferimento, e vi leggo le tre righe che sintetizzano il lungo intervento di Silvana. Le regole sono semplici: se si vive 183 giorni all'anno nel paese tipo il Portogallo, si assume lo status di residente non abituale e il gioco è fatto. Per 10 anni la pensione diventa esentasse perché l'INPS la accredita lorda, come previsto dagli accordi bilaterali, e l'erario locale non effettua alcun prelievo. Conviene, e come diceva giustamente Silvana da Montalcino, l'Italia si priva di qualcosa di importante: soldi, visto che di questo si tratta, e il contributo, l'esperienza di persone age ancora nel pieno delle loro forze e facoltà. Pensate all'importanza del welfare garantito dai nonni in famiglie in cui si allunga e di molto l'età media della permanenza tra le mura domestiche dei giovani. Ecco, tutto questo è oggettivamente minato da un fisco iniquo e che provoca reazioni uguali e contrarie. Un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Lino da Bergamo. Io chiamavo per quanto riguarda le affermazioni che il dottor Berlusconi aveva rilasciato al convegno del Partito Popolare Europeo.
Sì.
Riguardo appunto alla sua adesione alla manifestazione che la Lega Nord terrà a Bologna l'8 novembre.
Sì.
Mi chiedevo e le chiedevo una piccola riflessione sul futuro del centrodestra, che mi sembra sempre più assorbito dal Partito Democratico per quanto riguarda le idee liberali, anche in materie economiche e anche in materia legislative.
Certo,
chiedevo appunto l'elettore del centrodestra, l'elettore classico del centrodestra si trova oggi, mi sembra, smarrito nei confronti appunto dell'assenza.
Infatti non vota. L'elettore, quello classico, quello diciamo dai connotati più identitari, cioè quello per cui Renzi è ancora un po' comunista, va? Anche se quello non va a votare perché non trova un'offerta politica accettabile. L'elettore è quello meno classico, cioè quello che cosiddetto voto d'opinione, è stato molto importante nella storia del berlusconismo, perché Berlusconi non ci ha mai avuto un partito strutturato, organizzato, dei blocchi sociali di riferimento, sì, le partite IVA, ma insomma anche quello poi alla fine diventa voto d'opinione, perché lo studio di settore vota per chi diciamo agevola gli studi di settore, quindi si legge norme e tributi del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, e poi si regola. Voglio dire che il voto d'opinione oggi è largamente attratto da Matteo Renzi, perché quando una nuova sinistra si mette a fare cose un po' di destra, mette in crisi completamente l'elettorato, che è sbagliato definire moderato, anche che nei toni proprio non lo è, però diciamo un elettorato che si colloca in un mondo diciamo post-democristiano, liberal-conservatore, più o meno con questo profilo. E poi non c'è la leadership, cioè in un sistema così caratterizzato come quello occidentale, ormai l'Italia in particolare, dalla personalizzazione della politica e dalla personalizzazione del partito, perché Renzi non ha un partito suo, sta cercando di personalizzarlo, il Partito Democratico, e se non c'è un'offerta politica dall'altra parte, e parlo del post Berlusconi, è evidente che l'elettore intanto si fa due conti e dice vabbè, in fondo c'è questo che si chiama Renzi, che non fa delle cose malaccio dal punto di vista, che ne so, di un liberale, un liberista, e tutto sommato sta lì affacciato alla finestra e vede quello che passa e poi salta su. Il problema è risolvere la questione del post-berlusconismo prima ancora che porsi il problema dell'offerta politica, perché quella prima o poi arriva. Un'ultima telefonata, pronto?
Sì, pronto?
Sì?
Pronto, Paolo da Belluno.
Salve Paolo.
Per cortesia, io volevo intervenire per quella dichiarazione, intervento di forse un imprenditore di Brescia che diceva che i dipendenti pubblici sì, possono fare quello che vogliono. Io sono un funzionario, sono responsabile di una cinquantina di persone, quindi una media azienda, diciamo, nel privato, no?
Sì.
E io ho licenziato 3 persone perché effettivamente ho attivato i procedimenti disciplinari per cui sono stati licenziati, quindi è una balla che nel pubblico impiego non si può. Secondo,
certo,
a Sanremo c'è un direttore generale nominato dal sindaco, ma lei sa quanto prende il livello superiore al mio, cioè un dirigente? Se io netti prendo 1.800 euro al mese, perché diciamo le cose come stanno,
sì,
il dirigente sopra di me, cioè quello sotto di me, prende 50 euro in meno. Quello sopra di me, un direttore generale, prende anche 10.000 euro, cioè 5 volte il mio stipendio. Ecco, allora, il sindaco di Sanremo non ha colpe, nel senso che si è scelto un direttore generale, no? Si è scelto un segretario generale che prende dai 180 ai 200.000 euro o dai 150 in su, e quindi vuol dire che non c'è un controllo Seconda cosa, ho avuto la fortuna di intervenire alla conferenza di Un'industria di Treviso dove c'era il premier Renzi, no?
Sì.
E si è fatto il bullo dicendo di questa manovra finanziaria in cui ha proposto l'ammortamento. Se uno compra una macchina per 100.000 euro può fare un ammortamento per 140, quindi sì. Figuriamoci, gli imprenditori tutti contenti. Tra l'altro il tema era proprio impresa e pubblica amministrazione, come possono lavorare insieme. Ma secondo lei Renzi ha avuto il coraggio di dire i 300 euro che ha proposto nella finanziaria, cioè le 5 euro nette?
Veloce Paolo, che sta finendo il nostro tempo.
Le 5 euro nette,
sì.
No, che
no,
io
quelli
avrò,
sono una presa in giro, proprio vi fanno bu 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 e vi prendono in
non
giro.
Non si presenta in una conferenza di pubblici dipendenti e ha il coraggio anche di dire questa proposta.
Non si è presentata alla fine della festa dell'Unità, che si presenta dai pubblici dipendenti. Adesso fa bullo. Sì, ma mica scemo e non troppo coraggioso come ogni bullo, per l'appunto. Comunque, insomma, sulle questioni del pubblico impiego e dell'atteggiamento un po' penalizzante del contratto pubblico impiego, abbiamo parlato già anche nei giorni precedenti. Resto dell'avviso che per dare più soldi al pubblico impiego bisogna razionalizzare il pubblico impiego, dove comunque ci sono centri di spreco clamorosi e assenteisti che fanno del male al pubblico impiego e all'immagine che si dà della pubblica amministrazione. E qui finisce il filo diretto, vi ricordo che dopo GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, la cui redazione sta ascoltando le vostre telefonate, ha ascoltato tutto. Grazie, buona giornata.
Alessandro Giuli, condirettore del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.